esistono dalla notte dei tempi, si stanno infatti evolvendo da 400 milioni di anni e rappresentano la classe più numerosa di animali terrestri. Stiamo parlando ovviamente degli insetti. Se mettessimo tutti gli insetti terrestri da una parte e tutti gli esseri umani dall'altra sui due piatti di una bilancia, gli insetti ci supererebbero in peso di 17 volte. Un affronto deve aver pensato la nostra specie, infatti stiamo provvedendo. Adesso gli insetti stanno diminuendo dalla faccia della Terra a una velocità 8 volte maggiore rispetto a mammiferi, rettili e uccelli. E quanto risulta dalla sintesi di 73 studi diversi realizzata nelle università di Sydney e del Queensland, che hanno avuto a disposizione i dati in particolare da Europa e Stati Uniti, dove il fenomeno è seguito con maggiore attenzione. Un terzo di queste specie è già a rischio di estinzione e nei prossimi decenni lo sarà il 40% di tutte le specie di insetti, il che equivale al più massiccio evento di estinzione dai tempi dei dinosauri. Le cause principali sono la perdita di habitat, dovuto in gran parte, ma non solo, all'intensificazione dell'agricoltura negli ultimi 60 anni e all'inquinamento da pesticidi. Ci sono poi cause biologiche come il moltiplicarsi di patogeni e di specie invasive indotte anche dai cambiamenti climatici, che sono tra le cause principali di questa spinta all'estinzione. Un fenomeno che ha conseguenze importanti sulla biodiversità e sul funzionamento degli ecosistemi, perché gli insetti sono fondamentali per l'impollinazione, ma anche in quanto cibo per altre specie. Sono infatti alla base della catena trofica, cioè della catena alimentare che tiene in piedi tutto il sistema che ci sostiene, che porta insomma nutrimento alle nostre bocche. Al di là dell'importanza oggettiva che hanno certi insetti, di cui si parla giustamente molto, come le api, e della simpatia che suscitano, qualcuno si chiede se in realtà sarebbe davvero un male la scomparsa di insetti un po' fastidiosi come le zanzare o di quegli animaletti che suscitano spesso disgusto e repulsione come i ragni, che in realtà non sono veri e propri insetti ma aracnidi. Noi lo abbiamo chiesto a un entomologo ticinese, o meglio un aracnologo, specialista ma soprattutto appassionato di ragni, Filippo Milano, dottorando in scienze biologiche e biotecnologie applicate presso l'Università degli Studi di Torino e che sta conducendo le sue ricerche sulla ecologia e sulla conservazione dei ragni a Bruxelles.
La conservazione dei ragni è sicuramente un fattore importantissimo in generale nella conservazione della biodiversità, per il fatto che prima di tutto costituiscono una rilevante porzione della biodiversità e dobbiamo considerare un po' gli ecosistemi in generale come un po' il gioco del Jenga, cioè quel gioco da tavola che è costituito dalla torre fatta da una serie di blocchi di legno, no? In cui lo scopo del gioco è quello di levare i blocchi senza però far cadere la torre. Ecco, se togliamo un blocco alla torre non sappiamo quali potrebbero essere gli effetti sulla stabilità della torre. Allo stesso modo, se togliamo una componente dell'ecosistema, che siano esso le zanzare, i ragni, le farfalle o qualsiasi altro componente dell'ecosistema, non sappiamo quali sono le ripercussioni che questa mancanza potrebbe avere sull'intero ecosistema, sulla torre, e quindi di conseguenza anche sull'uomo, perché ricordiamoci che la torre di cui parliamo, quindi l'ecosistema, comunque include anche noi. Quindi sicuramente il venir meno di una componente della biodiversità potrebbe avere ripercussioni enormi.
Ma nello specifico qual è il ruolo dei ragni all'interno dell'ecosistema? Perché bisognerebbe preservarli? Ancora Filippo Milano.
Per quanto riguarda nello specifico i ragni, sono organismi che comunque esercitano un ruolo fondamentale nel controllo di specie dannose per l'uomo. Pensiamo ad esempio a livello medico o a livello agricolo. Se pensiamo ad esempio a livello medico, tutte le specie parassite dell'uomo o anche i vettori di malattie che senza una presenza, un controllo esercitato tramite predazione da parte dei ragni diventerebbero infestanti e comporterebbero l'aumento esponenziale di malattie e patologie per l'uomo. Stessa cosa si può dire a livello agricolo, ad esempio tutti gli insetti fitofagi, erbivori che sono dannosi per i raccolti, se non ci fosse un controllo da parte della componente predatoria costituita appunto in questo caso dai ragni si avrebbero effetti devastanti sulle coltivazioni. Sono molti gli studi che mostrano che il numero di insetti erbivori aumenta significativamente quando vengono rimossi sperimentalmente dalla coltivazione i ragni e quindi con conseguenti danni ai raccolti. Quindi possiamo dire che comunque, visto che i ragni sono tranquillamente considerabili come i migliori predatori esistenti al mondo in quanto al rapporto di biomassa con prede consumate rispetto quindi alla massa del ragno e sono i principali consumatori di insetti, la loro mancanza all'interno dell'ecosistema potrebbe avere effetti devastanti.
Ricercatori delle università di Basilea e Lund in Svezia hanno calcolato che la popolazione mondiale di ragni mangia, a seconda dell'ecosistema in cui vivono, pensate, tra 400 e 800 milioni di tonnellate di prede all'anno, quindi una quantità di biomassa animale simile a quella consumata dall'uomo. Ma vediamo di conoscere un po' più da vicino questi animaletti a otto zampe. Ancora Filippo Milano.
Al mondo attualmente sono note più di 48.000 specie di ragni in 119 famiglie, quindi una biodiversità enorme, circa 5.000 delle quali sono 4.500 in Europa. E riuscire a calcolare la biomassa di questa enorme diversità è veramente molto molto difficile. Però possiamo tranquillamente dire che i ragni sono comunque ubiquitari, sono presenti ovunque e soprattutto negli ecosistemi più ricchi, come ad esempio le foreste pluviali o comunque le zone fortemente vegetate, la loro densità è veramente elevata.
Al di là dei ragni, che costituiscono una delle classi di animali più numerose sul pianeta, come ci anticipava il nostro ospite, ogni specie, anche la meno numerosa o la più fastidiosa o quella che magari piace di meno, è in qualche modo utile all'ecosistema.
Certo, qualsiasi specie può essere considerata fondamentale per il funzionamento dell'ecosistema. Spesso si fa l'errore di considerare ciò che è utile per l'uomo come ciò che è utile per l'ecosistema. Quindi spesso la domanda anche normale, ma a cosa serve questa specie, a cosa serve quest'altra? E come ho detto prima, non tutti i ruoli sono noti all'interno dell'ecosistema e non tutte le specie devono avere una loro funzionalità all'interno dell'ecosistema e soprattutto non tutte le specie devono avere una propria funzionalità per l'uomo. Per quanto riguarda i ragni si gioca facile perché la loro funzionalità nei confronti dell'uomo, come visto prima, è indubbia. Comunque bisognerebbe iniziare a vedere i ragni, a pensare i ragni più come a un alleato naturale che come a un nemico. Purtroppo la paura atavica che abbiamo dei ragni e la paura derivante per lo più dal fatto che non si conoscono bene i ragni, cioè gli studi sui ragni non sono così numerosi come gli studi ad esempio su altri organismi, anche su altri artropodi, tra cui ad esempio insetti come le farfalle, come le libellule, e di conseguenza si sa poco sia a livello scientifico ma ancor di più a livello del grande pubblico. Ed è normale che se il grande pubblico poi è influenzato negativamente su un gruppo di specie, come ad esempio i ragni, è normale che anche la conservazione è più difficile.
A questo punto, in conclusione, una domanda inevitabile al nostro ospite, cioè quando è nata questa sua passione così poco consueta per i ragni?
No, infatti la passione per i ragni è una passione abbastanza particolare, nel mio caso è derivante da un'esperienza di vita perché il ragno è stato il mio primo animale domestico, nel senso che a casa quando ero piccolo avevo un ragno ballerino, si chiamano folcide, sono quei ragni abbastanza comuni nelle case, dal corpo molto piccolo e le zampe invece lunghe e fini, che costruiscono queste tele disordinate di solito agli angoli del soffitto. E quello è stato il mio primo animale domestico, ma semplicemente nel senso che gli davo da mangiare, gli tiravo nella tela qualche insetto che riuscivo a catturare, qualche moscerino, qualche mosca, e col tempo appunto osservandolo, standoci vicino, ho scoperto appunto questo aspetto incredibile, questo mondo nuovo e incredibile di questi organismi.
di organismi misconosciuti dalle caratteristiche sorprendenti e soprattutto con un ruolo importante all'interno dell'intero ecosistema, ne troviamo a milioni, anzi a miliardi, non soltanto sulla superficie terrestre, ma anche in fondo al mare, che pullula di microorganismi. Come ci spiega ora Francesca Malfatti, ricercatrice dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale di Trieste, che studia il ruolo dei microorganismi marini nel grande ciclo del carbonio.
I microorganismi marini sono una comunità di piccole piante, piccoli animali e batteri e virus che vivono nel mare, che mantengano l'oceano e tutti gli spettri d'acqua funzionanti. Vivono nell'acqua superficiale, nell'acqua profonda, nelle lagune e possiamo anche considerare che i microorganismi lacustri, quelli che si trovano nei laghi, sono simili ai microorganismi marini. Con questo termine si definisce la parte della biologia microscopica nel mare e negli oceani e anche nei laghi. Se vogliamo poi raffinare la definizione di microorganismi marini, possiamo considerare virus marini e batteri marini come i microorganismi marini dominanti in termini di abbondanza e molto diversi gli uni dagli altri. In un litro d'acqua, nelle acque superficiali, nei mari superficiali, ci possono essere 1 miliardo di cellule batteriche e 10 volte tanto di virus marini. Sia i batteri marini sia i virus marini non sono patogeni all'uomo, ma fanno parte dell'ecosistema marino.
Questi organismi microscopici sono dunque estremamente abbondanti, hanno non solo una grande diversità di forme, ma anche di ruoli, come ci spiega ora la nostra ospite.
Quando noi pensiamo all'ecosistema, pensiamo ai vari flussi di nutrienti che si muovono dalla parte abiologica alla parte biologica. Perciò i microorganismi marini sono importanti nel muovere i nutrienti che sono importanti poi per la vita. Mi spiego meglio. Nel mare e nei laghi tutto inizia dalla fissazione dell'anidride carbonica atmosferica ad opera delle microalghe e anche dei cianobatteri marini che attraverso la fotosintesi, grazie all'energia solare, formano nuova biomassa usando la CO2 e producono ossigeno. Ora, l'ecosistema marino a livello microscopico, diciamo, gioca un ruolo importante nel muovere, ad esempio, il carbonio, il nutriente carbonio, all'interno dell'ecosistema stesso, ovvero le microalghe possono essere predate da quello che noi chiamiamo lo zooplancton, che sono piccoli crostacei che a sua volta possono essere predati da pesci, mammiferi marini, uccelli e anche tartarughe. E alla fine l'uomo potrà pescare i pesci.
Una delle funzioni dei microorganismi marini è dunque quella legata alla fissazione del carbonio che serve alle microalghe per formare nuova biomassa e produrre ossigeno. Ma non è la sola.
Se le microalghe invece muoiono a causa della gravità, sprofonderanno nell'oceano profondo e arriveranno ai sedimenti. Durante questi processi, i microorganismi marini, come batteri, le degraderanno, rendendo liberi i nutrienti che fanno parte di ogni essere vivente, perciò azoto, fosforo, ferro, zolfo. Questi nutrienti verranno poi liberati per essere usati da altri microorganismi. In una parola, i microorganismi marini, batteri, sono importanti decompositori di tutto ciò che è vivente e poi di tutto ciò che muore nell'oceano. E così è nei mari e anche nei laghi e anche nei fiumi, anche se i fiumi si muovono molto velocemente. Per cui mantengono un ecosistema funzionante dove i vari nutrienti si spostano, supportano la vita, nuove alghe, nuovi pesci, nuovi batteri e mantengono l'ecosistema mare bilanciato con l'ecosistema atmosfera e con l'ecosistema terra.
Quindi i microrganismi marini sono importanti anche per l'ecosistema terra, visto che influenzano i cicli del carbonio e dell'azoto, determinanti perché la vita possa fare il suo corso sul pianeta, e ancor più di tutte le foreste del mondo messe insieme. Insomma, possiamo dire che in un certo senso i microrganismi marini plasmano il mondo, Francesca Malfatti.
Assolutamente sì, perché se adesso noi consideriamo l'aumento di CO2 che c'è nell'atmosfera e l'oceano che si sta acidificando perché c'è troppa CO2 nell'oceano, sappiamo, grazie a studi da parte di scienziati e ricercatori di diverse discipline, che l'atmosfera e l'oceano sono in diretto contatto ogni giorno e scambiano gas, ossigeno e CO2, ad esempio, oltre a scambiare l'acqua. Per cui la qualità dell'oceano, dell'acqua dei laghi, una volta che evapora e va nell'atmosfera e diventa la pioggia o diventa la neve che poi cade sulla terra, è regolata dalla chimica, dalla biochimica, dall'azione di degradazione dei microrganismi marini nell'oceano. L'altro esempio, le microalghe e i cianobatteri che fanno fotosintesi usano la CO2 atmosferica e producono biomassa. Perciò un aumento di CO2 nell'oceano, che è dovuto a un aumento di CO2 dell'atmosfera, poiché noi stiamo bruciando i dinosauri e le foreste, che alla fine sono CO2, fa sì che questi due sistemi siano in accoppiamento e l'attività biologica dei microrganismi e delle microalghe nell'oceano ha un diretto impatto sulla CO2 nell'atmosfera.
Tutto è collegato e tutto è interconnesso, e dunque anche i microrganismi marini svolgono un ruolo importantissimo per il nostro ecosistema, un ruolo che per loro diventa sempre più difficile da svolgere perché noi esseri umani stiamo alterando il loro ciclo naturale. Vediamo come e da cosa.
Questa è una bellissima domanda, perché basti pensare che la Terra si è formata all'incirca 4,5 miliardi di anni fa e immediatamente dopo, 3,9 miliardi di anni fa, la vita, cioè la prima, chiamiamola protocellula, si dovrebbe essere sviluppata. Per cui i microrganismi come batteri sanno molto più cose di quelle che sappiamo noi e si sono evoluti e hanno anche fatto evolvere la Terra, rendendola come ci appare oggi, come noi la conosciamo, come la stiamo studiando e stiamo ancora cercando di capire quali sono le dinamiche della Terra e le dinamiche degli stessi microrganismi. Quello che voglio dire è che i microrganismi in questo tempo, da 3,9 miliardi di anni fa fino adesso, hanno visto molte perturbazioni dell'ecosistema mare, ecosistema terra, ecosistema suolo, ecosistema sedimento, ecosistema lago. Ora noi umani stiamo creando, con quello che generalmente chiamiamo inquinamento, un altro tipo di cambiamento e oppressione, li stiamo sfidando. E dunque i microrganismi, a loro modo, rispondono alla sfida.
Ma in che modo esattamente stiamo sfidando i microrganismi marini?
Possiamo, diciamo, parlare degli esempi più comuni o che finalmente adesso sono diventati comuni, quali per esempio la produzione di antibiotici e la presenza di microplastiche. Produzione di antibiotici. Noi, razza umana, abbiamo usato altri microrganismi per sconfiggere i batteri che a volte ci provocano delle malattie. Ora questi batteri si stanno evolvendo, perciò i nuovi antibiotici non fanno più effetto e dunque noi stiamo cercando di usare altri microrganismi, ad esempio quelli del fondo marino, oppure cambiamo la formula, la struttura chimica e dunque l'attività di certi antibiotici che abbiamo adesso. Se l'uomo non getta via nella maniera giusta gli antibiotici che noi prendiamo per curarci,
per esempio portandoli in farmacia. Non so le regole che ci sono in Svizzera, ma sono sicura che funzionano. Oppure invece li lascia nell'ambiente. Questi antibiotici rappresentano una sfida, rappresentano una pressione ai microrganismi ambientali che iniziano ad evolversi diventando più resistenti agli antibiotici stessi. Questo è un esempio. L'altro esempio è rappresentato dalle plastiche e microplastiche che possono avere dei composti tossici che vengono dilavati dal mare quando le plastiche o microplastiche sono esposte al cambio di salinità, oppure anche all'invecchiamento dovuto ai raggi UV. Perciò c'è una specie di inquinamento puntiforme che è diverso da plastica a plastica, che può interferire con i cicli della vita dei microrganismi marini.
Della massiccia presenza di microplastiche nei mari se ne parla sempre più spesso, vista la gravità della situazione. Microplastiche che alterano l'ecosistema a partire dai microrganismi marini ed entrano nella catena alimentare. Ma vi sono altri effetti, altre ricadute dovute all'alterazione del ciclo naturale di questi organismi così piccoli ma essenziali che si trovano nelle acque marine o lacustri.
Alterare la vita dei microrganismi marini e anche alterare la vita dei microrganismi che vivono nei laghi e nei fiumi ha e può avere delle implicazioni drammatiche e serie a livello di ecosistema, ovvero se per un motivo antropico, se c'è una fonte di inquinamento che uccide fondamentalmente i microrganismi che degradano la sostanza organica, nel mare, come nei laghi, ci potrebbe essere un'accumulazione, chiamiamo di sostanza organica e o cadaveri, cioè organismi morti che non vengono decomposti. Favorire per una questione di sversamento di alte concentrazioni di nutrienti nel mare o nel lago può favorire d'altra parte dei microrganismi che sono molto bravi a degradare la sostanza organica e se sono presenti nell'oceano e nel mare superficiale e se sono presenti soprattutto nei laghi di montagna che possono essere molto profondi nella parte superficiale del lago, possono privare totalmente la colonna d'acqua di ossigeno perché respirano troppo per degradare la sostanza organica poiché hanno ricevuto un input molto grande di nutrienti. Questo comporta la mancanza di ossigeno che per organismi superiori, quali piccoli crostacei e pesci e anche molluschi e anche tutti gli altri che vivono nelle acque o nei sedimenti, può essere deleterio se non mortale.
Insomma, l'intero ecosistema si regge su minuscole spalle, quelle degli insetti e dei microorganismi marini o lacustri che stiamo maltrattando senza renderci conto che senza di loro la nostra casa sarebbe priva di fondamenta e molto più vulnerabile. Grazie a Lorenzo Balenco per l'assistenza tecnica. Da Clara Caverzasio un caro saluto e buona scienza e coscienza a tutti.